Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Questo dunque è il messaggio che vi lascio a conclusione della mia visita in Corea. Abbiate fiducia nella potenza della croce di Cristo. Accogliete la sua grazia riconciliatrice nei vostri cuori e condividetela con gli altri. Vi chiedo di portare una testimonianza convincente del messaggio di riconciliazione di Cristo nelle vostre case, nelle vostre comunità, in ogni ambito della vita nazionale. Ho fiducia che in uno spirito di amicizia e di cooperazione con gli altri cristiani, con i seguaci di altre religioni e con tutti gli uomini e le donne di buona volontà che hanno a cuore il futuro della società coreana, voi sarete lievito del regno di Dio in questa terra. Allora, le nostre preghiere per la pace e la riconciliazione saliranno a Dio da cuori più puri e per il suo dono di grazia otterranno quel bene prezioso a cui tutti aspiriamo.
Pagine, fogli, parole di un Papa. Lunedì 18 agosto 2014. Santa Messa per la pace e la riconciliazione nella cattedrale di Myeongdong a Seul. E ancora, la pace non può essere costruita mai attraverso l'equilibrio del potere delle armi, ma si realizza attraverso la mutua fiducia. Queste sono parole di un vescovo, così Monsignor Lazzaro Yu-Weon-Sik, vescovo di Daejeon, presidente della Commissione Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale Coreana, per l'attuale tensione fra Pyongyang e il resto del mondo. Guerra e pace in Indocina, un tragico déjà vu per tutto il XX secolo. La grave tensione fra Corea del Nord e il resto del mondo, che sembra riproporre lo spettro di una guerra planetaria con più attori coinvolti, ci riporta dunque in questi mesi nell'estremo Oriente e, per vicinanza storica e geografica, al ricordo della tragica esperienza del Vietnam, che sembra proprio non averci insegnato nulla. Mobilitati in queste settimane i vescovi coreani che hanno chiesto con insistenza a Papa Francesco un aiuto per il raggiungimento di una rapida distensione. Si torna dunque a parlare di penisola indocinese, riappaiono dunque i fantasmi della guerra di Corea e del Vietnam. Ebbene, una testimonianza, anche se indiretta, su quel conflitto ci viene da un libro edito da Gatto Merlino Edizioni a firma di Ippolito Vincenti Mareri, Orchidee sugli altopiani, Vietnam 1960-1962. Il dottor Vincenti Mareri è qui con noi, benvenuto.
E,
dunque, lei è stato per lungo tempo delegato dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo in giro per il mondo.
In giro per il mondo, però questa
però
prima
questo racconto che lei fa di questi anni...
È la prima esperienza, diciamo, di lavoro fatta quasi per scappare di casa...
Si capisce benissimo, si capisce benissimo che era una fuga da una via già tracciata dai genitori, suo padre era diplomatico, lei era appena laureato in scienze politiche e la strada poteva essere in un certo senso già tracciata,
esatto.
È vero. Mentre invece lei, 25 anni, negli anni 60, appena sposato, decide di prendere la via diplomatica ma per tutte altre strade.
Altre strade.
E si trasferisce con sua moglie Vittoria in appunto nel Vietnam del Sud, proprio in quegli anni caldissimi.
Sì, questi qui sono... In effetti ho preso lavoro in una piantagione fondata da due abruzzesi...
Due italiani all'estero.
Due italiani all'estero che erano riusciti a avere una concessione di 8.000 ettari di bosco negli altipiani che hanno trasformato in piantagione di Eveas, cioè l'albero della gomma, e poi con altri 200 ettari di caffè.
Gomma e caffè, ecco che cosa produceva il Vietnam proprio negli anni appunto caldi della guerra, nei primi anni del conflitto.
Allora, prima delle guerre il Vietnam produceva praticamente, era uno dei più grossi produttori di riso, uno dei più grossi produttori di gomma, tant'è vero che la Michelin aveva delle enormi piantagioni vicino alla Cambogia. E nel famoso film Apocalypse Now si vede proprio quando il capitano arriva in una piantagione che era quella dei Michelin e dove viene accolti dai Sinh Dien, cioè quello che gli americani volevano che i piantatori europei assumessero delle guardie civiche, diciamo, locali, eccetera, cosa che noi abbiamo rifiutato completamente. E questo è andata piuttosto bene perché noi controllavamo anche i 3.000 ettari della piantagione dell'imperatore Bao Dai. Per cui quando sono arrivati gli americani, hanno subito cominciato a dire che dovevamo fare questo, quest'altro, eccetera. Ci hanno sequestrato tutti i fucili a palla perché dicevano che potevamo, eccetera. E naturalmente, da bravi italiani, abruzzesi, corsi,
lavoratori in fondo.
Lavoratori del luogo, potevamo difenderci comunque con i fucili a pompa.
Difendervi, perché la realtà di quegli anni, vista da questa prospettiva un po' insolita, no? Rispetto alle tradizionali testimonianze, ai tradizionali racconti sul Vietnam, c'è una letteratura infinita relativa, esatto, alla guerra che sconta un po' questo tabù che gli americani ancora vivono a distanza di tanti anni su questa guerra persa, no? Ecco, questo punto di vista inedito ci mette a diretto contatto con la popolazione locale, lavoratori e anche appunto gli immigrati, imprenditori dall'Italia e non solo, ancora la cultura francese che era importante,
esatto,
in quel tempo.
Beh, se lei pensa, ecco, tanto per dire una cosa, il capo della polizia vietnamita, che lavorava quindi con gli americani, quando era stato sotto i francesi era stato inviato in Francia a studiare a Saint-Cyr. A Saint-Cyr gli insegnavano come fare la guerra in giungla, cioè furono
l'ambiente ostile che gli americani hanno
cosa che gli americani non avevano. Sono venuti praticamente dei bravi ragazzi americani senza né arte né parte, non sapendo nemmeno come si ci combatte.
Certo, certo. Mi scusi, dottor Vincenti, lei all'epoca era, dicevamo, un poco più che un ragazzo, insomma, sì. Era al di sotto dei 30 anni, iniziava la sua vita autonoma rispetto alla famiglia. Sembra da queste pagine, dai resoconti quotidiani, anche sfiziosi, divertenti, la coabitazione, la convivenza per esempio con gli animali appunto della giungla, no? Ma anche appunto la conoscenza delle tradizioni di queste popolazioni. Si cita per esempio la popolazione dei Montagnais, no?
dei
montanari che erano all'interno, esatto. Che avevano una loro cultura.
Varie basi etniche, la maggioranza era in quella zona, era di tipo polinesiano,
ecco.
Poi naturalmente c'erano quelli del tipo del Tibet,
quindi diciamo che c'era anche un mix di etnie,
Nepal.
Di razze,
sì,
esatto. No? Abbastanza
esattamente
misto
quello che
l'ambiente.
Sta succedendo adesso nel Myanmar.
Adesso quello che volevo chiederle dunque, un resoconto questo questo libro di cui stiamo parlando, Orchidee sugli altopiani, di vita quotidiana, dal quale resoconto sembra trasparire una certa incoscienza da parte vostra, non incoscienza così temerarietà, ma proprio una mancanza di coscienza di quello che stava accadendo, stava per accadere, o meglio di una progressiva, inevitabile presa di coscienza del dramma.
Esatto.
A un certo punto non poteste più far finta di nulla, si riferisce anche di episodi di aggressioni, di insomma.
Beh, non siamo mai stati aggrediti dai Vietcong, questo devo dire, anche quando loro
vorrei ricordare, i Vietcong erano i ribelli nei confronti del
Brava.
Potere centrale,
esatto.
di Saigon,
esatto. Quindi,
sostenuti dal Vietnam del Nord.
E quello che cercavano di fare, di convincere quindi i Montagnar a andare con loro contro
il governo di Saigon,
sostenuto
dagli Stati Uniti.
Sostenuto dagli Stati Uniti, che consideravano i vietnamini delle pianure. Mentre i vietnamiti delle montagne erano quelli che venivano col sentiero di Ho Chi Minh.
Ecco. Quindi, ma voi, mi conferma questa sensazione, avete dovuto fare i conti con la realtà giorno per giorno?
Sì,
siete un po'
a noi
svegliati sulla storia,
sì,
strada facendo.
Ma in effetti con 2500 operai, noi avevamo almeno, diciamo, 250 che erano filo comunisti, se vogliamo, filo Vietcong, però filo comunisti fino a un certo punto, erano piuttosto che altro combattevano per la libertà, insomma, in effetti. Quindi anche
come li vedevate? Che considerazione avevate di queste persone?
Ma a noi abbastanza positiva, perché non fino al momento in cui a un certo momento siamo dovuti andare via perché l'assicurazione francese non ci pagava
non
più,
garantiva più
non
la
garantiva più l'assicurazione.
Nel libro sono inserite le lettere che sua moglie Vittoria, fresca sposa, indirizza alla suocera, a sua madre, dottor Vincenti. Sono lettere molto affettuose in cui racconta appunto la quotidianità, e a un certo punto arriva perfino a riferire: qualcuno dice che io sto inventando tutto e che qui non accade niente. Com'era possibile una valutazione di questo tipo da parte di chi a sua moglie faceva questa osservazione? Com'era possibile dire che non succedeva niente in quegli anni in Vietnam?
Ma molto. Allora, i Green Berets che sono venuti,
i berretti verdi,
erano venuti come agricultural counselors,
cioè gli americani.
Consiglieri agricoli.
Mimetizzati con questa funzione.
Sotto mentite spoglie. I quali però, anche se erano un po' più
smaliziati
e istruiti della truppa, comunque commettevano certi errori che non finivano più. Per esempio, gli hanno dato gli elicotteri banana, quelli grossi, che si sentivano un quarto d'ora prima arrivare in giungla o nella piantagione. Quindi tutti scappavano e non li trovavano mai. Queste sono cose, cioè non sapevano come controllare.
E quindi non vi davano la sensazione che il paese fosse in guerra? Insomma.
No, perché a un certo momento, ma anche i Viet Cong, quando a un certo momento
ci sequestrarono,
però ci dissero: andate avanti così, perché voi siete bravissimi, trattate gli operai in maniera perfetta, eccetera. E poi istruite anche coloro che dovranno essere gli operai della piantagione del popolo che era quello dell'imperatore Bao Dai, no?
Sì.
Capito?
Suo padre, diplomatico, non aveva mai cercato di dissuadervi dal rimanere lì, stante la situazione politica che lui doveva avere molto ben presente.
Sì, lui accompagnò Fanfani in visita ufficiale.
Già riferito in un passaggio del libro.
In Giappone, poi venne giù e effettivamente lì cominciamo a ragionare, a trovare una via d'uscita, diciamo.
Cosa le è rimasto? Cosa è rimasto anche a sua moglie del popolo vietnamita? Il ricordo più bello, la lezione più bella?
Niente, è il più bel paese del mondo. E devo dire, sono delle persone, sono educate, sono veramente molto gentili e veramente umani, comprensivi, eccetera. Certo, quando uno è in guerra, la guerra purtroppo è quella che... Però ricordiamoci, Ho Chi Minh è laureato alla Sorbona. Giap è stato alla Sorbona, non so se è stato laureato alla Sorbona, ma è stato alla Sorbona anche Giap. Quindi è uno scontro, diciamo, di civiltà, diciamo, sì, liberté, égalité, fraternité.
Possiamo considerare il Vietnam, rileggendo la storia di allora, quindi a distanza di 40 anni dal finale di quella guerra terribile, come un riassunto esemplare della guerra fredda, la parte per il tutto, vorrei dire, no? Quindi
sì,
tanti
sì.
Interessi su un campo a scapito, diciamo, di una popolazione che ha pagato per altri.
Per delle teorie, perché era la famosa teoria del domino che ha messo sì che gli americani si sono scatenati sul Vietnam. Perché avevano paura che andando ai comunisti il Vietnam partisse la Cambogia, la Thailandia,
seguissero tutta l'Indocina,
Myanmar, eccetera, e quindi erano preoccupati per quello, ma che non sarebbe mai successo.
E c'è una lezione che possiamo trarre guardando l'Indocina di oggi, soprattutto alla Corea del Nord, appunto al Myanmar che citava lei, la Birmania, la questione dei...
Il grosso problema sono sempre scontri fra etnie, scontri fra religioni.
E quindi un buon ruolo lo potrebbero svolgere proprio le religioni, come invocano...
Sì, e io penso di sì. E il fatto... E quello che Papa Francesco ha detto è assolutamente essenziale. Noi dobbiamo cercare di parlare con le religioni.
E attraverso le religioni, magari.
E attraverso le religioni.
L'editrice, la titolare di Gatto Merlino Edizioni, Piera Mattei, sigla una nota a margine appunto del testo. Dottoressa Mattei, perché ha scelto di pubblicare questo libro?
Questi materiali che andavano anche organizzati, perché erano materiali ancora che avevano bisogno di una struttura. Quindi questo è con amore e con grande simpatia, con grande interesse, il lavoro che è stato fatto su questo libro. E quindi anche la nota che lo accompagna, che vuole... diciamo dare almeno un punto di vista dell'editore su queste cose.
Diciamo un punto di vista appunto inedito su una pagina importante della storia del Novecento, no? Che finora lei cita appunto le tante storie, film, il cinema, la letteratura ha dedicato
certo,
tantissimo,
certo
no? Però sempre un po' un punto di vista un po' omogeneo. Questo sembra un po' discostarsi, è veramente una prospettiva insolita, quella
sì.
della quotidianità.
Sì, intanto pensare che questi italiani, che non erano propriamente lavoratori, erano imprenditori, erano gente che andava lì all'avventura,
insomma,
cioè
no?
Sì, a disboscare, cosa che adesso per
adesso
esempio,
sarebbe un delitto, insomma.
Adesso sarebbe un delitto deforestizzare,
certo,
anzi non
certo.
disboscare, ecco, però diciamo con un grosso impegno sia esistenziale che economico, quindi erano degli italiani che avevano cominciato questa
avventura,
questa coltivazione in cui poi questo giovane trova la sua
autonomia,
la sua possibilità di fuggire alla famiglia opprimente,
alla
e
famiglia.
Soprattutto il coraggio di questa donna che io non ho conosciuto, ma che credo non mentre Vincenti era nato Vincenti Mareri era nato già in Oriente, era nato a Pechino, lei era credo digiuna, diciamo, di cos'era il clima, la,
quindi anche il coraggio di accompagnare
e quindi
il
coraggio e così proprio la anche curiosità. Con una certa contentezza direi con una certa e quasi difatti le ultime parole che scrive Ippolito certo, bene, è che lei piange nel lasciare, anche se pensava, anche non poteva pensare che sarebbe stato
un
addio. L'addio definitivo.
Ringrazio molto cordialmente Ippolito Vincenti Mareri, autore di Orchidee sugli altopiani, Vietnam 1960-1962, uno sguardo inedito su quel paese, su quella guerra che ci riporta nelle aree calde anche di oggi, grazie anche a Piera Mattei, titolare di Gatto Merlino Edizioni, che hanno appunto portato alle stampe questa singolare autobiografia. Grazie. Pagine, fogli, parole, cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.